occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Sono le 8, sono le 8 e 6 minuti. Buongiorno ascoltatori, benvenuti, bentornati. Mercoledì 25 di marzo, una nuova puntata del Demone del Tardi, giorno boh, come sempre, dell'epidemia, ma così a occhio dovremmo avvicinarci al, al mese esatto dal paziente, il famoso paziente 1, ma al di là del calendario, vediamo subito di cominciare con un dato inquietante che arriva dall'Istituto Superiore di Sanità. Sarebbe infatti gravemente sottostimato il numero degli imbecilli sui social. Potrebbero essere oltre 10 volte il dato ufficiale. Pensate un po', oltre 10 volte, insomma, una vera e propria pandemia. E nemmeno risolvibile con l'isolamento in casa, perché anzi nella clausura domestica si scatenerebbero ulteriormente alla tastiera. L'unico argine possibile, dice l'Istituto Superiore di Sanità, appare la fusione dei server oppure la quarantena all'aria aperta, possibilmente dove non c'è campo. A proposito di aria aperta, brutte, brutte notizie sul fronte sportivo. Come sapete, sono state ufficialmente rinviate le Olimpiadi di Tokyo, quindi, cari amici runner all'ascolto, potete smettere di allenarvi. Peccato, perché a giudicare dalla quantità di mezzofondisti che avevamo quest'anno in giro, stavolta potevamo mettere in ginocchio gli etiopi e i kenioti. Vabbè, vabbè, sarà per un'altra volta, appuntamento rimandato al 2021. Certo che fare le Olimpiadi a Tokyo porta un pochino sfiga. L'altra volta le hanno cancellate per la guerra mondiale, stavolta per il coronavirus, non per essere superstiziosi, perché siamo tutti quanti figli del razionalismo, ma per prudenza l'anno prossimo magari le sposterei da un'altra parte, che ne so, a Osaka, a Honolulu, piuttosto anche a Gallarate. Non si sa mai, meglio non rischiare. Tornando invece al fronte sanitario, la notizia di ieri è la positività di Bertolaso. Bertolaso positivo al coronavirus. Insomma, è il metodo Stanislavski, un capolavoro di immedesimazione. era stato presentato da Regione Lombardia come l'uomo della provvidenza, l'eroe che avrebbe sconfitto il virus, e invece è andata così, un po' come se Gandalf beccasse l'influenza al minuto 3 del Signore degli Anelli e poi scomparisse dalla storia. Ovviamente tutti gli auguri del caso a Bertolaso per una pronta guarigione, e anche l'augurio di riapparire in qualche modo in questa storia, con l'auspicio che non sia lunga come il Signore degli Anelli. Intanto, a proposito di colpi di scena nella storia, ieri è riapparso Di Maio. Di Maio, ve lo ricordate? Il ministro degli esteri, ma dai, dove era finito? Di Maio è riapparso e ha dichiarato: la diplomazia salvavite. Esatto, la diplomazia salvavite. Per esempio la sua, pensate se quel virus in giro invece che alla Farnesina fosse rimasto allo stadio, lì sì che sarebbero stati cavoli davvero amari. E a proposito di riapparizioni, è riapparso anche il suo ex, lui, il capitano, che ha tolto il costume da allegro chirurgo per tornare a indossare la grisaglia da macroeconomista. Salvini, intervistato oggi dalla Stampa, dice: spendiamo tutto, spendiamo 100 miliardi, 100 sì, ma perché non 200? Perché Salvini, alla fine, questa cosa qui è quello che urla dal balcone: di più, di più, di più, a chi per strada sta tirando la carretta, come l'amministratore delegato del regno di Sboronia, che essendo regno immaginario come la Padania è luogo incantato in cui vale un po' tutto. Intanto, diamo un'occhiata questa mattina ai titoli dei giornali della destra, perché sono tutto sommato significativi. Partiamo dalla Verità, che ha come titolo standard, classico borbottio del bar dopo il cicchetto e prima di giocare il due di coppe. Il titolo è: ci danno le multe e non le mascherine. Mentre invece Libero che cosa fa? L'avrete probabilmente già sentito nella rassegna stampa di Serena Tarabini. Titola così: il virus scansa gli immigrati, probabile che gli africani abbiano un fattore protettivo al Covid, noi ci siamo accorti tardi. Allora, il titolo di Libero, che ha due sottotesti: il primo, sopravviveranno loro e ci prenderanno tutto, da cui la famosa sostituzione etnica; il secondo sottotesto, il virus ce l'hanno portato loro, maledetti. E poi Libero, invece di accreditare la notizia affidandosi al suo virologo in house, il famoso virologo di Libero, popolarissimo tra gli ascoltatori del Demone del Tardi, la fa confermare al virologo Galli, che in realtà non dice esattamente questa cosa. Dice che effettivamente ci sono pochissimi casi, quasi nulli, ed è una cosa che va ovviamente studiata, indagata, perché ci potrebbero essere fattori protettivi che la popolazione degli immigrati in Italia ha, anche perché sono spesso e quasi tutti giovani e in forza e in salute. Per chiudere il trittico dei giornali della destra, il Giornale invece ha deciso di diffondere finalmente un po' di serenità e quindi titola: incubo 31 luglio, come a dire, utilizzando le indiscrezioni che ci sono state ieri a proposito della cornice orizzonte di esecuzione possibile dei decreti. Sono cacchi, e dico cacchi perché ci sono i bambini a casa da scuola, e quindi prepariamoci al peggio, tanto che poi è toccato a Conte tornare in televisione, questa volta all'ora dell'aperitivo. Ha abbandonato la programmazione notturna in cui faceva concorrenza a Marzullo per andare in onda nell'ennesima improvvisata conferenza stampa, appunto all'ora dell'aperitivo, per calmare le acque e spiegare esattamente che cosa significa quella data del 31 di luglio, e poi soprattutto per cercare di fare il punto su tutte le voci incontrollate che si stavano diffondendo: scioperi nelle fabbriche, serrata dei benzinai, con tanto di evocazioni sempre più diffuse dell'intervento dell'esercito. Di questo aspetto dell'esercito evocato scrive oggi per esempio un costituzionalista come Zagrebeschi sulla prima della Stampa, lascio a lui delle considerazioni più alte. Dico io invece, fossi il governo e fossi il sindacato, mi accorderei perché l'esercito, invece che inseguire i runner per strada, andasse nelle fabbriche, nei supermercati, a garantire la sicurezza dei lavoratori. Salute, lavoro, approvvigionamenti, produttività e pure un senso etico per le forze armate. E anzi, vi dirò di più, nominerei capo di Stato Maggiore Giovanni Rana, mettendo tortellini nei nostri cannoni. Giovanni Rana, che come si diceva ieri è diventato uno dei padri della patria del momento per la meritoria iniziativa di dare il 25% di aumento ai suoi dipendenti. A proposito di industriali, Repubblica oggi intervista per esempio il presidente di Confapi, Maurizio Casasco, Confapi che è l'associazione delle piccole imprese, che insieme medico e industriale, e dice non ho dubbi che di fronte alle scelte che dobbiamo compiere vinca la salute necessariamente. Da medico industriale suggerisco di chiudere tutto. Ma questa mattina invece, per avere un filo conduttore, volevo concentrarmi nella lettura dei giornali insieme a voi, soprattutto su una serie di scenari che riguardano il dopo, perché è bene, come dire, concentrarsi sul qui e ora, ma anche cominciare a guardare il dopo ha decisamente un suo perché. Hello, good morning, how you doing? Waking up, shaking yesterday's blues, yeah. Turn the TV off. Ziploc Newman, OJ with a champagne tuna, mimosa honey ghost running through ya. Hell yeah, it's a new hallelujah. Popping like the top off a bottle and I ain't stopping ya. Yeah. Baby, it's a brand new day. Ain't no clouds hanging over me. Something doesn't feel the same. The rest of my life gonna start. E allora, a proposito di dopo, cominciamo da un dopo, chiamiamolo così, di prossimità. Abbiamo detto, come dire, degli appuntamenti televisivi ormai consueti di Conte, che fa ascolti da Festival di Sanremo pari e addirittura superiori al botto che ha fatto la messa, il Rosario su TV 2000, che ha fatto 4 milioni e passa di ascoltatori, tanto per dire il momento. Ma poi ci sono, come dire, gli appuntamenti, questi invece strutturati e quotidiani. Il primo con Borrelli e i dati forniti dalla Protezione Civile, il secondo, che è la controprogrammazione lombarda, invece con l'assessore Gallera, che si occupa di dare i dati della Lombardia. Dell'assessore Gallera si è parlato, si è scritto molto sui giornali della destra già nelle ultime settimane, perché si è cominciata a fare campagna elettorale ai tempi del coronavirus, e oggi, intervistato da Piero Colaprico su Repubblica, Gallera non riesce a smentire, anzi conferma che potrebbe essere in corsa per diventare il nuovo sindaco di Milano, approfittando anche della ribalta da generale Schwarzkopf sulla linea del fronte con la sua conferenza stampa quotidiana e di certe timidezze che in questo momento dimostra il sindaco Sala. E allora vediamo che cosa dice Gallera in questa intervista con Piero Colaprico. Racconta che da un mese sta dentro al bunker, perché la metafora bellica è quella preferita del momento, dalle 8 a mezzanotte, e se mi fermo un secondo a leggere i messaggi favorevoli o a pensarci, ok, va bene, ma non ho metabolizzato l'aumento della popolarità, ci sarà il tempo per farlo. E Colaprico gli dice: intanto passa da politico locale alla ribalta nazionale. Mi capita, dice Gallera, di fare due o tre presenze in TV al giorno, ma vivo nella pressione della quotidianità. E poi Colaprico va al punto: da più parti si dice che il centrodestra abbia trovato in lei finalmente il candidato sindaco per Milano e l'uomo giusto per fronteggiare Beppe Sala, che risponde, ed ecco la risposta di Gallera: sono milanese, sono stato 20 anni al comune, conosco ogni via della mia città, ne sono innamorato sposato, mi sono sposato qui, ho due figli al liceo, se servirà a candidarmi non mi tirerò indietro. Eccola qua la discesa in campo che era già stata preannunciata dell'assessore Gallera. Gallera che ieri nella conferenza stampa quotidiana che è evidentemente seguitissima soprattutto dai lombardi, ha detto tra le altre cose questa cosa qua:
chi ha l'influenza, chi ha anche solo un raffreddore, si fa fare il certificato dal medico per stare a casa anche dal lavoro, posto che abbiamo chiuso tutti vuol dire molte delle attività, ma anche quelle aperte. Chi ha queste condizioni è legittimato a stare a casa in malattia, anche solo se hai, diciamo, un raffreddore rafforzato, perché vogliamo preservarlo e lo teniamo monitorato, per cui se le sue condizioni diventano delle condizioni, non dico preoccupanti, ma anche un po' alterate, è il medico di medicina generale che vi manda a fare il tampone, quindi tutelandovi rispetto a questo.
Ecco, diceva ieri Gallera, se avete siete a casa con delle condizioni anche semplicemente un po' alterate, è il medico di medicina generale che vi manda a fare il tampone. Vero? Falso? Oggi il Corriere della Sera, a pagina 8, racconta per esempio dei 20.000 lombardi a casa con sintomi e scrive Simona Ravizza, 20.000 lombardi trattati a casa come sospetti casi di Covid-19, senza bisogno di nessun tampone che lo certifichi. È la stima dei malati sommersi della Lombardia elaborata proprio dall'assessorato alla sanità guidato da Giulio Gallera. Non sono gli asintomatici, perché il numero si moltiplicherebbe, nelle categorie a rischio come medici e infermiere per le quali gli scienziati chiedono a gran voce il test. Si tratta di pazienti con sintomatologia simile influenzale di cui non è nota l'eventuale positività, ma che vengono considerati per prudenza come possibili coronavirus. A Milano sono almeno 1.800 e allora viene intervistato Luigi Cagliazzo, il direttore generale dell'assessorato alla sanità lombardo, che dice: per sapere quante persone hanno oggi il Covid-19 dovremmo testare tutti, il che è ovviamente impraticabile. La strategia in sintonia con quanto indicato dall'Istituto Superiore di Sanità è quella di testare solo i casi con sintomatologia virale che accedono al pronto soccorso e gli operatori sanitari sintomatici. Tutto il resto viene ritenuto priva di fondamento. Quindi dice Luigi Cagliazzo, direttore generale dell'assessorato alla sanità lombardo, testare solo i casi con sintomatologia virale che accedono al pronto soccorso. Vi ricordate poco fa, diceva Gallera, anche a fronte di condizioni un po' alterate il medico di medicina generale che vi manda a fare il tampone. Insomma, due piani completamente diversi. Ma torniamo alla questione del dopo, perché appunto il dopo di prossimità è questa discesa in campo di Gallera per la poltrona di sindaco di Milano, e poi invece c'è il futuro del governo del paese, di cui scrive oggi sempre sul Corriere della Sera Francesco Verderami. Draghi è il nome che ricorre in ogni conversazione. Su Draghi e sull'ipotesi di un governo di unità nazionale discutono i partiti di maggioranza e opposizione, tutti consapevoli che il paese sta per affrontare una crisi economica senza precedenti. Ieri sera, dopo l'audizione del ministro Gualtieri in Parlamento, fonti autorevoli del PD spiegavano che l'ipotesi filtrate dall'economia e che pronosticano un crollo del PIL per il 2020 tra il 5 e il 7%, occhio che altri istituti tipo Goldman Sachs parlano addirittura di un crollo del PIL italiano di oltre l'11%, se appunto queste ipotesi fossero da ritenersi ottimistiche, bisognerà prepararsi a una manovra shock che non si potrà fare senza un patto nazionale. E ieri nelle parole di Mattarella c'era tutto questo come sottotesto. Ecco il punto, scrive Verderami, che è oggetto di discussioni riservate nelle forze di maggioranza. Per quanto tempo ancora si potrà chiedere all'opposizione di aderire al principio di unità nazionale senza immaginare una loro partecipazione al governo? Il problema sarà da risolvere per tempo, entro l'estate, appena superata l'emergenza sanitaria. Difficilmente, scrive ancora Verderami, il quadro politico potrebbe reggere così fino al 2022 in piena emergenza, che poi è la tesi dell'altro pezzo del PD, molto simile anche all'analisi formulata giorni fa dal leghista Giorgetti, che ha detto: il sistema finanziario mondiale era in bolla già prima della pandemia e il Covid-19 ha fatto esplodere la bolla. Ora, per fronteggiare la crisi, il debito italiano salirà fino al 140-160% in rapporto al PIL e dovremo trattare con i mercati e con l'Europa per non affondare. Con tutto il rispetto, mi chiedo, si chiede Giorgetti, è possibile che questo governo possa affrontare la più grave crisi del dopoguerra? Conoscete la mia risposta. La sua risposta è nota, ed è noto anche il nome che poi lo stesso evocato anche da Renzi, che per primo lo spese, e quel nome è Draghi. E chiude Francesco Verderami: al cospetto di chi lo invoca, Draghi ha il profilo giusto e nessuna controindicazione politica. Finito il suo mandato, non sarebbe un competitor dei partiti, perché, come dice un rappresentante Dem, la sua destinazione sarebbe il Quirinale. E quindi, insomma, da una parte il futuro di prossimità a Milano, dall'altra il dopo che riguarda il governo, e poi c'è anche un dopo che riguarda i governi in generale, di cui scrive questa mattina su Repubblica Mariana Mazzuccato in prima pagina, che è professoressa di economia allo University College di Londra, e scrive tra le altre cose: le proporzioni della crisi sono tali da rendere indispensabile l'intervento degli stati, e gli stati stanno intervenendo, stanno iniettando stimoli nell'economia e al contempo stanno cercando disperatamente di rallentare il diffondersi della malattia. Però c'è un problema: l'intervento di cui c'è bisogno necessita di un'impostazione molto diversa da quella che hanno scelto i governi. È dagli anni Ottanta che lo Stato si sente dire che deve mettersi sul sedile posteriore e lasciare il volante in mano alle imprese, lasciarle libere di creare ricchezza, intervenendo solo per risolvere i problemi quando emergono. Il risultato è che i governi non sempre sono preparati e attrezzati per gestire crisi come il Covid-19 o l'emergenza climatica. Il ruolo preponderante dell'impresa privata nella vita pubblica ha determinato anche una perdita di fiducia in quello che lo Stato è in grado di realizzare da solo, e quanto a sua volta ha prodotto molti partenariati pubblico-privato discutibili, che privilegiano gli interessi dell'impresa privata rispetto al bene pubblico. Scrive poi ancora in aggiunta a tutto questo Mariana Mazzuccato: ora abbiamo l'opportunità di usare questa crisi come modo per capire come fare capitalismo in modo diverso. Bisogna ripensare lo scopo dei governi invece di limitarsi a correggere i fallimenti del mercato quando emergono. Dovrebbero cominciare a impegnarsi attivamente per plasmare e creare mercati capaci di produrre una crescita sostenibile e inclusiva. E poi seguono alcuni punti che tracciano una sorta di linea guida suggerita per questa trasformazione ontologica e di orizzonte dell'esercizio dell'arte di governo da parte dei governi stessi. Restiamo ancora sul dopo, perché è proprio al tema del dopo che dedica il suo pezzo di oggi sulle colonne del Fatto Quotidiano Alessandro Robecchi. Il dopo non potrà più essere come il prima. Scrive Robecchi: le retoriche del dopo fanno bene al cuore. Dopo torneremo ad abbracciarci, a tornare là fuori. Dopo riavremo le nostre vite sequestrate. Dopo torneremo al gusto del caffè del bar, delle chiacchiere a distanza ravvicinata, del contatto fisico, delle strade piene. È giusto che sia così. Giusto che ci sia un orizzonte, un tendere al futuro, un desiderio forte di passare la nottata. Domani è un altro giorno, dai coraggio, avanti, dopo. Ma siamo sicuri, si domanda Robecchi, che il dopo quando arriverà debba essere uguale al prima? Che questa piaga biblica non ci stia disegnando con precisione quasi millimetrica storture, furbizie, ingiustizie strutturali, disuguaglianze sociali accettate come naturali e immutabili? Il pezzo comincia così e invece finisce in questo modo. Dopo, nell'ubriacatura dell'essere di nuovo vivi, dovremmo ricordarci che quel prima che oggi ci manca non andava bene, era fragile e ingiusto, era troppo disuguale, schiacciava i deboli e premiava i forti. Nel dopo ci dovremmo mettere anche tutto questo, un ridisegnare complessivo del sistema, delle protezioni sociali, e sarà importante quanto lo è la voglia di tornare là fuori, di riabbracciarci, di bere il caffè al bar. Il dopo non arriverà soltanto, lo si dovrà costruire con le nostre mani, finalmente senza guanti. Dopo. Così Alessandro Robecchi. Per chiudere il cerchio del dopo, c'è anche un dopo di natura concreta che riguarda chi per primo ha dovuto affrontare la crisi e l'emergenza da Covid-19, ovvero la Cina. Pagina 15 della Stampa, si parla del Hubei che viene liberata dalla quarantena, ripartono aeroporti e fabbriche, praticamente azzerati i contagi. Wuhan dovrà aspettare invece l'8 di aprile, anche se restano dubbi sui numeri che arrivano dalla Cina. E a proposito di Cina, il Fatto Quotidiano questa mattina, pagina 2, intervista un italiano che vive a Wuhan e che racconta come si vive il dopo a Wuhan. termoscan, mascherine e QR code, si torna alla vita. Bar aperti, ma entri solamente col codice, il QR code di qui sopra, e se dimostri di non avere la febbre. Insomma, il tema del tracciamento attraverso alcune app di cui già si è parlato, altre su cui si sta lavorando, e la relazione del tracciamento per salute pubblica con la privacy oggi è tema di nuovo di dibattito sui giornali. Viene intervistato Colau, viene intervistato Soro, ma insomma è un tema di cui si sta già discutendo da diversi giorni. Solamente un minuto di tempo per ricordare semplicemente altre due figure che sono scomparse in questi giorni. Torniamo sulla colonna del Corriere della Sera, a pagina 27, addio al papà di Asterix, è morto Uderzo che ha creato un mito non solo francese, e sotto nella stessa pagina, che diventa quasi una pagina cronologio, l'ultimo assolo di Manu Dibango quando l'Africa scoprì il jazz, la sua Soul Macos era stata ripresa, scrive il Corriere, da Michael Jackson e Rihanna. Avete sentito questa mattina anche il ricordo che per noi ne ha fatto Marcello Lorrai. In tutto questo siamo già arrivati al termine di questa puntata di oggi del Demone del Tardi, quindi ascoltatori ci diamo appuntamento anche questa volta per domani mattina. Un abbraccio a tutti da parte di Gianmarco Bachi, tra poco ritorniamo alla consueta programmazione di Radio Pop. Intanto, perché mi è partita questa cosa, che non era la cosa con cui volevo chiudere, era questa, perché è quella con cui chiudiamo normalmente. Ciao, buona giornata, a domani.
Good morning.
Good morning.
We've talked the whole night through.
Good morning.
Good morning to you.